la vicenda egiziana, una normalizzazione che continua a non prodursi nonostante tutti i tentativi e le forti repressioni messe in atto dal governo dei fratelli musulmani, un'ultima settimana che è stata attraversata da densissimi scontri, soprattutto ma non solo, nella città di Port Said. Ne parliamo con Paolo Gerbaudo, che si occupa sostanzialmente nella sua vita soprattutto di nuovi media, comunicazione politica, ma che diciamo, ha vissuto e soggiornato più volte in Egitto in questi ultimi 2 anni, credo ci tornerà molto presto. Innanzitutto ciao Paolo.
Ciao, ciao Gianluca.
Buongiorno a te, sei già stato altre volte ospite di questi microfoni. Allora, partirei un po' dalla cronaca. Cos'è successo esattamente nell'ultima settimana con l'acuirsi di questi scontri che sono stati accompagnati anche da centinaia di arresti e anche da un numero piuttosto alto di morti nelle strade?
Sì, insomma, quello che sta succedendo è una continuazione del conflitto, specialmente a Port Said. Port Said, ricordiamoci, dove erano esplosi scontri tra manifestanti e polizia il gennaio scorso, a partire dal 27 gennaio, dopo il verdetto sugli incidenti di Port Said del 2012, in cui più di 70 tifosi della squadra Kairota del El Ahly erano morti in uno scontro tra tifoserie opposte, la tifoseria del El Ahly e la tifoseria della squadra El Masri di Port Said, ma uno scontro in cui come dire, c'era molta puzza di imboscata, perché la polizia ha contribuito a preparare la situazione per lo scontro e in questo modo a dare una lezione ai tifosi, agli ultras El Ahly, che erano noti in milizia rivoluzionaria durante i 18 giorni gloriosi del gennaio e febbraio 2011. E in quella città si è generato uno scontro di piazza che aveva a che fare con un misto della popolazione rispetto al verdetto. Decine di ultras del Masri, e che veniva visto questo verdetto come un'ingiustizia, perché non identificava la responsabilità tra le forze dell'ordine. Port Said fondamentalmente da quel momento in poi è una città che è senza governo, senza governo centrale, isolata, boicottata addirittura dal governo centrale, fino al punto che in certi periodi, in certi giorni c'era un problema di approvvigionamento anche del carburante e approvvigionamento di cibo. È una di queste tante zone dell'Egitto che sono diventate fondamentalmente delle sorte di enclave in cui il governo non riesce a governare, in cui c'è una situazione di ingovernabilità totale. Un altro esempio è Mahalla al-Kobra, che è un po' una specie di Mirafiori egiziana, è un centro di più alta concentrazione industriale di tutto quanto l'Egitto, una città nel delta dove si concentrano le industrie tessili egiziane, che a partire dal dicembre dell'anno scorso si trova in una situazione, ricorda un po' la comune di Parigi, insomma, tengono lontani la polizia e i funzionari dello Stato e si governano attraverso assemblee, attraverso organi di autogoverno in luogo, utilizzando le strutture del movimento dei lavoratori, del movimento sindacale a Mahalla. Quindi una situazione generale di ingovernabilità che negli ultimi giorni è anche riesplosa al Cairo, negli ultimi 3 giorni, in occasione della visita di John Kerry, del nuovo segretario di Stato John Kerry, in visita con il presidente Mursi, ed è stata una delle poche uscite pubbliche di Mursi negli ultimi mesi, per far vedere che, insomma, che l'alleato americano ha fiducia nei fratelli musulmani, ma questo ha generato una ondata di scontri al Cairo e un'ondata di repressione. La polizia 3 giorni fa ha di nuovo sgomberato Tahrir, ha cercato di ripulire, ha portato via il famoso furgone di San Valentino, ovvero un furgone della polizia che era stato dato alle fiamme e poi era stato decorato con cuori e messaggi d'amore in occasione della festività di San Valentino. Insomma, c'è una situazione veramente di alta tensione di scontri e di fondamentalmente di ingovernabilità, in cui il nuovo governo dei fratelli musulmani di Mursi non è in grado di prendere in mano la situazione, non è in grado né di fare concessioni né di reprimere.
Ecco, questo è un aspetto interessante che abbiamo cercato anche altre volte di sottolineare con qualche altro interlocutore, commentatore, no? Cioè, è interessante vedere come in questi paesi del Nord Africa, soprattutto quelli che sono stati attraversati in termini, diciamo, reali e poi non e che soprattutto non hanno subito poi delle manomissioni pesanti dall'esterno, perché se pensiamo alla vicenda libica o siriana ovviamente è molto più complessa la vicenda, no? Però stiamo osservando che in Egitto e in Tunisia, per esempio, nonostante diciamo, la deposizione di questi dei precedenti Rais, come venivano chiamati, e la transizione tra virgolette democratica con elezioni che hanno sostanzialmente impiantato dei governi a matrice islamista più o meno moderata, persiste come dire, una presenza tumultuaria delle piazze che si fanno sentire, cioè che continuano a agire come un potere, non so se costituente, sicuramente destituente, sicuramente un potere che non permette la normalizzazione della vita sociale e politica in quegli stati e vuole tenere aperte delle possibilità di cambiamento.
No, questo sicuramente, ma è in qualche modo dovuto proprio alla situazione strutturale dell'Egitto, no? Il fatto che ci sono, come dire, che una situazione completamente diversa rispetto alla nostra Europa invecchiata, il 60% delle persone hanno meno di 25 anni e c'è un livello di disoccupazione giovanile enorme, e è un livello di disoccupazione alto che come dire, sprigiona anche delle energie rivoluzionarie che non sono incanalate, come dire, nel sistema disciplinario del lavoro, e scatena una situazione di malcontento veramente profonda che in qualche modo è inarrestabile e non può essere catturata dal tipo di politica neoliberale che fa Mursi. Cioè, potrebbe essere catturata, come dire, da un tipo di apparato socialdemocratico che crei posti di lavoro nel settore statale o in settori contigui, ma il tipo di politica che fa Mursi, di tagli ulteriori al settore statale, di tagli ai sussidi, non potrà che esacerbare questa situazione di scontento sociale enorme. Eppure questa soggettività rivoluzionaria che insomma è stata costruita in questi due anni di lotte, in cui la gente ha imparato tantissimo, la gente ha preso tantissima confidenza in se stessa, nelle forze come dire, dei movimenti, nella forza e nella capacità di auto-organizzazione dei movimenti. Come dire, il problema, per quanto, come dire, in questi due anni che sono stato in Egitto, ho seguito l'Egitto, e il problema grande è la sostenibilità e la produttività di queste lotte, perché quello che si vede ad ogni ciclo, ogni ondata di protesta, è che c'è una, come dire, tendenza a un processo di evanescenza, c'è questo grande entusiasmo che si crea, che si sviluppa, come dire, la lotta raggiunge un punto di culmine, un punto di massima, e poi in qualche modo comincia sempre a svanire poco a poco. Quindi secondo me il problema strategico in qualche modo è la continuità delle lotte e anche, come dire, la razionalità o la produttività delle lotte, come queste lotte riescono non solo a mantenere il conflitto aperto, mantenere la situazione aperta, ma anche, come dire, a portare i beni a casa, a cambiare strutturalmente la società e la politica egiziana.
Sì, suggerirei che forse questo è un problema in realtà più generale delle lotte contemporanee, solo che lì si pone con una, diciamo, concretezza e un'intensità differenti da quello che possiamo vivere qua per ora in Europa, no? Però mi sembra che sia poi un problema abbastanza, come dire, uno dei nodi politici aperti, no? Su cui sicuramente interrogarsi, perché spesso si assistono a movimenti che sono delle fiammate, arrivano dei picchi e poi, diciamo, rifluiscono, defluiscono
tutti quanti a casa
sostanzialmente, mentre in realtà poi c'è anche la domanda di non andare a casa, perché la si legge poi, no? Nei volti, nei bisogni di partecipazione di tanta gente. Però credo che questo sia davvero un problema più generale.
Certo, in qualche modo insomma, io recentemente ho finito un articolo, come dire, su The Analysis, sulla rivoluzione egiziana, che chiamavo provocatoriamente la rivoluzione impermanente, no? Quindi giocando un po' sull'idea della rivoluzione permanente, cioè in qualche modo il problema della cristallizzazione o il problema dell'organizzazione è un problema che si pone veramente perché dal punto di vista, come dire, della mobilitazione informale e della mobilitazione spontanea e l'utilizzo di reti amicali, queste cose sono veramente formidabili. Il problema e il loro limite è appunto nella capacità di strutturare e di creare, come dire, dei punti di coordinamento, dei punti di aggancio forte che possono dare a queste lotte una continuità.
Certo. Come, insomma, domanda un po' così, però come vedi le prospettive, diciamo, sul breve e medio termine, no? Perché comunque, come dicevamo prima, ci sono queste piazze che continuano a farsi sentire. Questi governi, nello specifico egiziano, diciamo, dei fratelli musulmani, perdono anche alcune delle loro qualità, diciamo, più atto per poter star lì e avere sostanzialmente la benedizione o la tolleranza degli Stati Uniti. Sostanzialmente devono abbracciare liberiste, neoliberiste, no? che non possono che approfondire anche la divaricazione di enormi, perché pensiamo a posizioni come il Cairo, con una metropoli più di 20 milioni di
sì, insomma, questa è la mia opinione molto personale, uh-huh. è un po' socialdemocratica, ammetterò, uh-huh. Però nel movimento egiziano il termine di riferimento è l'America Latina. Non è assolutamente l'Europa, non c'è da sorprendersi, ma insomma sono le esperienze di Chavez, di Lula, di Morales.
Sì, ne parlavamo prima, poi ovviamente.
Che questo secondo me è molto interessante in termini anche di, come dire, connessioni sud-sud, no? Mostra quanto alla fine questo mondo policentrico sia una realtà di fatto già da diversi anni, che non guarda,
che non
noi,
siamo più il centro del mondo.
Esatto, guardano. E quindi secondo me, come dire, il problema è in qualche modo, per metterlo in termini un po' passatisti, come dire, la presa del potere, nel senso che secondo me il grande limite del movimento fino a questo punto è stato adottare questa identità di pura opposizione e accettare il fatto che i fratelli musulmani prendessero il potere e stare fuori dal palazzo e fare resistenza da fuori. Ad esempio adesso questo si vede anche in vista delle elezioni parlamentari di aprile del 2013, in cui il National Salvation Front, il fronte di salvezza nazionale, una coalizione che comprende, se non erro, 30 partiti, tutti i partiti che non sono islamisti, contro i fratelli musulmani, loro hanno dichiarato che boicotteranno le elezioni parlamentari di aprile. Boicotteranno le elezioni parlamentari di aprile perché le vedono come una farsa. E chiaramente si può capire da dove vengono questo tipo di analisi, perché i fratelli musulmani controllano lo Stato e così via, però io penso che molto francamente, molto onestamente, dire che le elezioni in Egitto non siano libere non corrisponde alla verità. Non corrisponde alla verità perché, per quello che ho visto io nei seggi elettorali, la presenza di rappresentanti di lista, come dire, le regole formali delle elezioni vengono rispettate. E si è visto nelle elezioni presidenziali, in cui il candidato nasserista socialista Hamdin Sabahi è arrivato veramente a un pelo dal entrare nel ballottaggio, in cui sarebbe confrontato lui contro Mursi o lui contro il vecchio sistema, e adesso saremo di fronte a una prospettiva completamente diversa. E quindi secondo me c'è questo come dire, spirito di accettazione della posizione di opposizione pura da parte dei movimenti della sinistra egiziana, che non porta niente di buono, non porta niente di buono nel lungo termine, perché rischia di rendere il conflitto improduttivo e rischia di alienare al movimento vasti strati della popolazione, ampie fasce della popolazione, che per quanto non amino i fratelli musulmani, dopo 2 anni di rivoluzione, dopo 2 anni di conflitto, ne hanno abbastanza, no? Cioè, per gente come noi può sembrare una cosa, come dire, per chi ama la rivoluzione, per chi ama l'ingovernabilità, è una cosa difficile da accettare, ma questo è il sentire forte della gente comune. Di chi ha perso il lavoro per la rivoluzione, di chi lavorava nel turismo e non vede più arrivare i turisti, insomma Io penso che i movimenti della sinistra devono fare i conti con questa questione, con la questione, come dire, del governo,
diciamo, con delle proposte effettive di organizzazione sociale adesso e della produzione, insomma, qualcosa che la gente possa assumere come delle strade sostenibili, mettiamo così.
Sì, perché diciamo il tipo di sviluppo che ha preso il movimento adesso è come dire, il movimento che si è fatto vedere nell'ultima ondata di mobilitazione è stato Black Bloc Egypt,
sì.
Quindi ispirato chiaramente all'esperienza di Black Bloc degli autonomen tedeschi, degli autonomi italiani, che quindi configura, come dire, un tipo di soggettività molto diversa rispetto a quella che si è vista prima, quindi una soggettività più antagonista, che ci sta perfettamente vista la situazione egiziana, però, come dire, se tutto quanto si risolve solo in quello, nella situazione attuale, certo, dell'Egitto, io temo che possa come dire, favorire poi un processo di normalizzazione, legge e ordine.
Sono già stati anche molto pesantemente repressi, no, questi tentativi, alcuni di queste figure, persone che si sono esposte, mi sembra, almeno avevo letto qualcosa del genere più o meno un mese e mezzo fa.
Sto parlando della repressione del Black Bloc?
Sì, sì, di alcune delle...
Ma diciamo, io conosco molte persone che sono nel Black Bloc egiziano e sono, come dire, sono persone che sono i ragazzi della rivoluzione, sono tanti ragazzi della rivoluzione, sono quelli che sono stati in prima fila nella rivoluzione. E sono tante persone che si vedono tradite chiaramente in questa situazione, in questo processo in cui i fratelli musulmani hanno monopolizzato il potere e che non si sentono rappresentate dai nuovi partiti, dalle nuove organizzazioni, né da Mohammed Bradei e il suo partito liberal socialdemocratico al-Dustur, la Costituzione, né da Sabah. E questo è, come dire, perfettamente comprensibile il loro sentimento, la loro posizione, la loro frustrazione, ma, come dire, per me si pone comunque il problema della strategia dell'organizzazione, perché queste lotte sono buone lotte di resistenza, ma io penso che a questo punto nel ciclo rivoluzionario egiziano la resistenza e l'opposizione non sia abbastanza.